come avevo accennato oggi pomeriggio, mentre stavamo cantando, il Signore mi ha sentito nel mio cuore, che ho sentito nel mio cuore, il Signore mi ha dato proprio una parola per voi in maniera specifica, quindi per questo gruppo sicuramente sarà di grande aiuto anche per coloro che magari stanno guardando da casa. Se magari volete far sapere alle persone, volete far seguire, avete i vostri cellulari, facciamo sapere che abbiamo due dirette, una sul profilo di Daniela e una sulla mia pagina, quindi se volete condividere con qualcuno fatelo liberamente, non approfittate per chattare su WhatsApp. Ma volevo fare una bella lettura, leggeremo un pochettino da un brano, una scrittura che è il Salmo 18, e desidero leggerlo insieme a voi tutto quanto. Poi prendere spunto da alcune parole che Davide scrisse. È un salmo molto importante, perché pensate che è la prima volta che viene citata nella scrittura l'espressione di qualcuno che dice a Dio: io ti amo. Dalla Genesi abbiamo dovuto aspettare fino al Salmo 18 che qualcuno scrivesse a Dio: io ti amo. Ed è la prima volta che voi troverete questa dichiarazione di amore fatta a Dio in maniera scritta, ed è fatta dall'uomo che noi conosciamo come l'uomo secondo il cuore di Dio. Salmo 18, lo leggiamo tutti insieme, tutto quanto. Al maestro del coro, salmo di Davide, servo dell'Eterno che rivolse all'Eterno le parole di questo canto nel giorno in cui l'Eterno lo liberò dalla mano di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul. Egli disse: ti amo, o Eterno, mia forza. L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, la potenza della mia salvezza, il mio alto rifugio. Io invoco l'Eterno che è degno di essere lodato e sono salvato dai miei nemici. Doglie di morte mi avevano circondato e torrenti di scellerati mi avevano spaventato. Le angosce dello Sheol mi avevano avvolto e lacci di morte mi stavano davanti. Nella mia angoscia invocai l'Eterno e gridai al mio Dio, ed egli udì la mia voce dal suo tempio e il mio grido pervenne davanti a lui e ai suoi orecchi. E allora la terra fu scossa e tremò, e anche le fondamenta dei monti furono smosse e scrollate, perché egli era acceso di ira. Un fumo saliva dalle sue narici e un fuoco divorante gli usciva dalla bocca, da lui sprizzavano carboni accesi. Egli abbassò i cieli e discese con una densa caligine sotto i suoi piedi. Cavalcava un cherubino e volava veloce sulle ali del vento. Aveva fatto delle tenebre il suo velo e per padiglione intorno a sé aveva posto l'oscurità delle acque e le dense nubi del cielo. Dallo splendore che lo precedeva si sprigionavano dense nubi, grandine e carboni ardenti. L'Eterno tuonò nei cieli e l'Altissimo fece udire la sua voce con grandine e carboni ardenti. Scagliò le sue saette e disperse i nemici, lanciò fulmini in gran numero e li mise in fuga. Al tuo rimprovero, Eterno, e al soffio del vento delle tue narici, gli alvei dei fiumi apparvero e le fondamenta del mondo furono scoperte. Egli dall'alto stese la mano, mi prese, mi trasse fuori dalle grandi acque, mi liberò dal mio potente nemico e da quelli che mi odiavano perché erano più forti di me. Essi mi erano venuti contro nel giorno della mia calamità, ma l'Eterno fu il mio sostegno e mi trasse fuori al largo, ed egli mi liberò perché mi gradisce. L'Eterno mi ha retribuito secondo la mia giustizia e mi ha reso secondo la purità delle mie mani, perché ho osservato le vie dell'Eterno e non mi sono impiamente allontanato dal mio Dio, perché ho tenuto davanti a me tutte le sue leggi e non ho deviato dai suoi statuti. Sono stato integro verso di lui e mi sono guardato dalla mia iniquità. Perciò l'Eterno mi ha reso secondo la mia giustizia, secondo la purità delle mie mani davanti ai suoi occhi. Tu ti mostri pietoso verso l'uomo pio e retto verso l'uomo retto. Tu ti mostri puro con il puro e ti mostri astuto con il perverso, perché tu sei colui che salva la gente afflitta e che abbassa gli occhi alteri. Tu infatti sei colui che fa risplendere la mia lampada. L'Eterno, il mio Dio, illumina le mie tenebre. Perché con te posso assalire una schiera e con il mio Dio posso saltare sopra un muro. La via di Dio è perfetta, la parola dell'Eterno è purificata con il fuoco, egli è lo scudo di tutti coloro che si rifugiano in lui. Infatti chi è Dio all'infuori dell'Eterno? E chi è rocca all'infuori del nostro Dio? Dio è colui che mi cinge di forza e che rende la mia vita perfetta. Egli rende i miei piedi simili a quelli delle cerve e mi rende saldo sui miei alti luoghi. Egli ammaestra le mie mani alla battaglia e con le mie braccia posso tendere un arco di rame. Tu mi hai anche dato lo scudo della tua salvezza, la tua destra mi ha sostenuto e la tua benignità mi ha reso grande. Tu hai allargato i miei passi sotto di me e i miei piedi non hanno vacillato. Io ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti e non me ne sono tornato indietro prima di averli distrutti. Li ho colpiti ripetutamente ed essi non hanno più potuto rialzarsi. Essi sono caduti sotto i miei piedi. Tu mi hai cinto di forza per la battaglia e hai fatto piegare sotto di me quelli che si alzavano contro di me. Tu hai fatto voltare le spalle ai miei nemici davanti a me e io ho distrutto quelli che mi odiavano. Essi gridarono, ma non vi fu alcuno che li salvasse. Gridarono all'Eterno, ma egli non rispose loro. Li ho calpestati fino a ridurli come polvere davanti al vento e li ho spazzati via come il fango delle strade. Tu hai liberato dalle, mi hai liberato dalle contese del popolo, tu mi hai costituito capo di nazioni, un popolo che non conoscevo mi ha servito. Al solo udire di me, essi mi hanno ascoltato e obbedito, gli stranieri si sono sottomessi a me. Gli stranieri si sono persi d'animo e sono usciti tremanti dalle loro fortezze. Viva l'Eterno e sia benedetta la mia rocca, sia esaltato l'Iddio della mia salvezza. Egli è l'Iddio che fa vendetta per me e che mi sottomette ai popoli. Egli mi libera dai miei nemici e tu mi innalzi su quelli che si levano contro di me e mi liberi dall'uomo violento. Perciò, o Eterno, io ti celebrerò fra le nazioni, celebrerò fra le nazioni il tuo nome con il canto e grandi liberazioni egli concede al suo re e usa benignità verso Davide, suo unto e verso la sua progenie per sempre. È lungo, ma degno di essere letto. In un momento così particolare della sua vita, dove Davide dice qua che è stato liberato dalla mano di tutti i suoi nemici e soprattutto dalla mano di Saulo, che lo voleva così bene, tanto da volerlo inchiodare al muro con la sua lancia. Saulo amava Davide, anche se non lo sapeva. La parola che ho ricevuto per voi in maniera particolare si trova al versetto 33, ma fa parte di un contesto che voglio, di cui voglio parlarvi brevemente, non sarò lungo assolutamente. È qualcosa che parla di incoraggiamento stasera. Egli rende i miei piedi simili a quelli delle cerve e mi rende saldo sui miei alti luoghi. Versetto 36. Tu hai allargato i miei passi sotto di me e i miei piedi non hanno vacillato. Voglio parlarvi dei vostri piedi e dei vostri passi. E vorrei che prendesse questa parola come una parola profetica da parte di Dio per quest'anno. Devo dire che chiaramente voi sapete che Dio non sta dietro il calendario nostro. Dio è Dio sempre. Noi abbiamo bisogno di un calendario, noi abbiamo bisogno di scadenze, noi abbiamo bisogno di creare una sorta di recinto attorno a noi. Noi siamo sempre quelli che diciamo anno nuovo, e è come se in maniera scaramantica e superstiziosa giorno 1 gennaio succede qualcosa, dovrebbe succedere qualche cosa. E voglio pregare stasera, voglio dirti che non ho pregato, io ho pregato per voi e non ho pregato che l'anno nuovo portasse cose nuove, perché l'anno nuovo non porterà assolutamente niente di nuovo nella vostra vita. Quindi dimenticatevi queste barzellette, queste forme di scaramanzia che riguardano il Natale, che riguardano le feste, che riguardano tutte queste cose, perché le cose nuove le porterai tu. Perché Dio ha messo dentro di te qualcosa di nuovo
E il nostro problema più grande è quando noi ci aspettiamo che le cose nuove vengano dagli altri o che vengano da fuori. Dio non ha una bacchetta magica eterna, quando scatta l'anno non scatta qualcosa di diverso. Abbiamo 365 giorni all'anno, ma grazie a Dio Lui è lo stesso ieri, oggi e per sempre. E la nostra fede non è sul calendario, ma sulla sua grazia, sulla sua bontà. È stato buono ieri, è buono oggi e sarà buono domani. Cosa cambierà in questo anno nuovo? I nostri buoni propositi? No, nella maniera più assoluta. Aspetti che il tuo datore di lavoro porti qualcosa di buono nella tua vita? Dimenticalo. Pensi che tua suocera cambierà nei tuoi confronti? Scordalo. Ma vedete, il problema più grande è sempre quello che noi ci aspettiamo sempre qualcosa dagli altri. Chissà cosa mi porterà l'anno nuovo, chissà cosa mi porterà la Befana. Che ti porterà la Befana? Poi c'è di questa già fuori di mangiare, mangi e ingrassi. Ti porta un po' di colesterolo, i trigliceridi. Che ti porta? Non ti porta niente, che ti porta? La vita nostra cambia se noi decidiamo di camminare in accordo a quello che Gesù ci ha detto. Vi ricordate oggi pomeriggio? Abbiamo parlato di questo quando Gesù si ritrovò solo e una voce dall'alto disse: questo è il mio amato figlio, ascoltate lui e lui soltanto. E anche se siamo pieni di buoni propositi, come Pietro che voleva costruire tre tende, una per Gesù, una per Mosè e una per Elia, Dio ha detto dimenticalo. Signore, non è una buona idea, infatti uccidiamola prima di nascere. È talmente buona che deve essere distrutta al nascere. E guardate qui il versetto 33. Egli rende i miei piedi simili a quelli delle cerve e mi rende saldo sui miei alti luoghi. Tu devi cominciare a profetizzare sopra la tua vita, devi cominciare a prendere la parola di Dio e ad applicarla alla tua vita giornalmente. Il tuo passo quest'anno sarà un passo sicuro, fermo, deciso e nel nome di Gesù non scivolerà. Lui renderà i tuoi piedi fermi e saldi come quelli delle cerve e renderà il tuo passo sicuro, come il passo di un re, come il passo di una regina sul suo territorio. Non è forse questo che siamo diventati? Non è forse questo che Gesù ha fatto di noi? Dice: in Cristo Gesù noi siamo stati fatti re e sacerdoti. E se tu continui a vedere il tuo passo come il passo di uno schiavo, questo è quello che riceverai quest'anno. Ma se comincerai a vederti come Dio ti vede, comincerai a pensare a te stesso come Dio pensa di te e comincerai a dichiarare sulla tua vita quello che Dio dichiara di te, questo porterà qualcosa di nuovo nell'anno.
Guardate cosa dice Abacuc. Dice: chi è Abacuc? Manco sapeva che c'era Abacuc. Abacuc è un profeta. Non è colpa sua se si chiama Abacuc. Ho bevuto? Acqua. Abacuc profetizzava in un tempo molto difficile. E profetizzava in un momento molto particolare di Israele. E guardate cosa, come conclude lui il suo libro. Abacuc capitolo 3, il versetto 16. Ho udito, 3:16, ho udito e le mie viscere fremettero. A quella voce le mie labbra tremarono, un tarlo entrò nelle mie ossa e fui preso da gran paura dentro di me. Tuttavia, dillo insieme a me, tuttavia, tuttavia io rimarrò tranquillo nel giorno dell'avversità che verrà contro il popolo che lo invade. E anche se il fico non fiorirà, e non ci sarà alcun frutto sulle viti. E anche se il lavoro dell'ulivo sarà deludente e i campi non daranno più cibo, anche se le greggi scompariranno dagli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle, io esulterò nell'Eterno e mi rallegrerò nell'Iddio della mia salvezza. L'Eterno, il Signore, è la mia forza, ed egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sui miei alti luoghi. Vedete, regnare, si parla tanto di regnare, stiamo parlando tanto di regnare. Il regnare a volte non è semplicemente il dominare su una determinata circostanza. Qui Abacuc parla da profeta, lui era un profeta, parlava da parte di Dio e lui doveva dichiarare la parola di Dio su un popolo che era ribelle e che doveva prendersi le proprie responsabilità e il frutto e il risultato della sua disubbidienza. E tutto questo disastro di cui parla non è il frutto della sua disubbidienza, ma della disubbidienza di un popolo nel quale lui ha, dentro il quale lui abitava e verso il quale lui profetizzava. E lui diceva: sta per succedere qualcosa di incredibile che Israele non ha mai vissuto, ma qualunque cosa succederà, io starò tranquillo ed esulterò nell'Iddio della mia salvezza, perché lui renderà i miei piedi sicuri e fermi come quelli delle cerve e io camminerò in maniera sicura sui miei alti luoghi. Può succedere qualunque cosa attorno a me, io so che il mio Dio non mi lascia e non mi abbandona. Vedete, si vedrà la differenza tra quelli che hanno fiducia in Dio e quelli che non hanno fiducia in Dio, non perché non sono amati, perché quelli sono più amati e quelli meno amati, no, si vedrà la differenza di chi realmente vuole camminare per fede, lasciare la barca e camminare sulle acque e vedere Dio all'opera in maniera straordinaria. Si vedrà la differenza, e questa differenza attirerà l'attenzione delle persone che ti chiederanno: ma come fai? Ma come fai? Guardate il Salmo 84. Oh, se possiamo afferrare questi principi stasera. Salmo 84, il versetto 4. Beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo. Beati quelli che ripongono la loro forza in te e che hanno in cuore le tue vie. Quando attraversano la valle di Baca, la trasformano in luogo di sorgenti e la prima pioggia la ricopre di benedizione e si vanno di valore in valore e infine compaiono davanti a Dio in Sione. Se comprendi questo principio, la tua vita può avere un cambiamento quest'anno, un'impennata straordinaria nella benedizione di Dio. Beati, dice qua al versetto 4, coloro che abitano nella tua casa, ti lodano il continuo, beati quelli che ripongono la loro forza in te e hanno in cuore le tue vie, beati. E dice: quando attraversano la valle di Baca, la parola Baca è una parola ebraica, significa la valle delle lacrime, la valle di Baca era un luogo definito in Israele ed era un luogo dove era pieno, una vallata piena di alberi, alcuni pensano salici piangenti, ma in alcuni casi si parla di un tipo di albero particolare che produceva una resina, e quindi questa resina pioveva letteralmente, gocciolava dai rami, e non solo dal tronco ma anche dai rami. E questa valle viene chiamata la valle delle lacrime, che è stata configurata, che è stata viene chiamato così per definire un luogo di sofferenza, un luogo dove le persone andavano e si lamentavano sempre per il lutto, andavano in quel luogo a piangere i propri cari, a piangere delle disgrazie che succedevano nella loro vita. E guardate qui al versetto 6, quando attraversano la valle di Baca, cosa dice nella tua Bibbia, Paolo?
Passando per la valle del pianto, la valle di Baca, la valle delle lacrime, la trasforma in un luogo di sorgente. Vedete, noi siamo Dio sta dicendo: io voglio che tu faccia qualcosa.
Amen.
Quando passano la valle di Baca, essi la trasformano in un luogo di sorgenti. Noi non ci rendiamo conto della potenza di Dio che abita e risiede dentro di noi. Noi non ci rendiamo conto della potenza immensa che Dio ha messo e ha depositato nel nostro cuore. Quando passano la valle di Baca, essi la trasformano in un luogo di sorgenti. Stiamo parlando stasera che sei tu che puoi determinare il cammino che farai in questa valle. Dio manterrà i tuoi piedi sicuri sulle alte pietre e Dio non permetterà che tu scivoli, ma tu devi fare qualcosa.
Ritorniamo al Salmo 18 e andiamo verso la conclusione. Salmo 18, versetto 36: tu hai allargato i miei passi sotto di me e i miei piedi non hanno vacillato.
Questa è l'opera di Dio nella nostra vita, è vero o no? Dio mantiene saldo il nostro cammino, il nostro camminare spedito, sicuro, che produce una differenza. Le persone ti vedranno camminare e vedranno che sei diverso. Ma cosa è successo? Che ti hanno fatto? Ti hanno fatto il lavaggio del cervello? Sì, grazie a Dio. Ma c'è qualcosa che tu devi fare.
Guardate Davide che cosa scrive qui al versetto 37. Io ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti e non me ne sono tornato indietro prima di averli distrutti. Dobbiamo cambiare la nostra attitudine nei confronti delle circostanze che sono davanti a noi. Noi troppo spesso, come dicevamo nel pomeriggio, consideriamo normale qualcosa che normale non è, e quando la accettiamo siamo già vinti. Noi ci facciamo vincere dalle circostanze. Guarda Davide cosa dice qua: io ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti e non me ne sono tornato indietro prima di averli distrutti, li ho colpiti ripetutamente ed essi non hanno più potuto rialzarsi, essi sono caduti sotto i miei piedi. Ci sono dei nemici, circostanze nella tua vita che si ripresenteranno quest'anno, e la differenza la farà se tu deciderai di farla finita una volta per sempre,
di affrontare queste circostanze e dire: no, io non ti lascerò più andare, tu dovrai letteralmente stare sotto i miei piedi ed essere distrutto una volta e per sempre. Ci sono certe malattie, ci sono certe situazioni economiche, certe situazioni familiari, cose che abbiamo rimandato, pensavamo di avere vinto, ma un problema che è rimandato non è un problema risolto, è un nemico che si ripresenterà sulla tua strada, e quest'anno con la forza di Dio, la capacità di Dio, tu dovrai andare da questo nemico, da queste circostanze e dire: non ti permetterò mai più di ripresentarti sulla mia strada. È una decisione che dovrai fare, è una decisione che dovrai prendere, perché una volta fatta questa decisione tu dai vita ad una battaglia che probabilmente sarà anche stancante in alcuni momenti, ma sarà definitiva. Non rimandare più, perché se Dio rende il tuo passo sicuro, fermo, deciso, capace di non scivolare, è perché Lui vuole portarti di vittoria in vittoria, di gloria in gloria, di fede in fede. Lui vuole farti andare ad un nuovo livello, ma c'è bisogno di una decisione. Guardate qui il versetto 37, e io spero che ognuno di noi possa prendere questa decisione. Ho inseguito i miei nemici, non li ho aspettati. No.
non li ho aspettati sul mio territorio. Sono io che sono andato a prenderli. Non è forse questo quello che Gesù dice quando dice: questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto nel mio nome, cacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno i serpenti con le mani. Sapete cosa significa questo? Vi ricordate che in Luca 10 i 70 arrivarono, i 70 discepoli dissero a Gesù: anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome, vi ricordate? E Gesù disse loro: io vedevo Satana cadere giù dal cielo come una folgore, e ecco, io vi ho dato autorità di conquistare i serpenti, gli scorpioni, e vi ho dato autorità sopra tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Gesù li ha portati ad un nuovo livello, perché è il momento della risurrezione, il momento della Chiesa, nasce qualcosa di straordinario. Gesù risorge dalla morte e dà un mandato eterno ai suoi discepoli, dice: io non vi do autorità soltanto di calpestare i serpenti, io vi do autorità di prenderli in mano. Significa che non dovrai aspettare che arrivino sul tuo cammino mentre cammini, io ti do l'autorità di andarli a scovare ovunque sono. Io ho inseguito i miei nemici e non me ne sono tornato indietro, finché li ho raggiunti e non me ne sono tornato indietro prima di averli distrutti. Vuoi regnare con Cristo? Devi prendere seriamente questa cosa. Ci sono battaglie che stai affrontando. Lo ripeto, situazioni di infermità, situazioni economiche, situazioni, cose che vogliono distruggere la tua vita, cose che vogliono portare ansia nella tua vita, cose che vogliono portarti sempre o vogliono mantenerti in una situazione di paura, di terrore, di ansia. È il tempo che tu dica basta. Basta, non perché è un nuovo anno, ma perché non ti dà dignità una situazione del genere. E Dio vuole che la tua dignità sia molto alta. Lui è colui che ti rialza il capo, non è colui che ti scaccia. Lui è colui che ti mantiene alla testa e non alla coda. Amen? Lui è colui che ti ha restituito dignità. Lui è colui che ti ha dato autorità. Lui è colui che ha messo dentro di te un'identità straordinaria. Tu sei un figlio di Dio, sei un sacerdote, sei un re, sei un ambasciatore per Cristo, sei un figlio di Dio, sei seduto nei luoghi celesti con Cristo Gesù. E non puoi più permettere a certe situazioni che il nemico, certi serpenti che entrano, di stare nel tuo giardino. A volte viene sentito: oh, il serpentino piccolino, il serpente piccolino crescerà, quel serpente piccolino crescerà. E non fanno bene i morsi dei serpenti, soprattutto se sono velenosi. Devi affrontare la situazione, tu devi individuare delle situazioni nella tua vita dove tu sai che ti stanno rubando. Il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere. Devi individuare questi serpenti e nel nome di Gesù li devi prendere in mano. Io consiglio sempre la lettura di un libro che si intitola Il deserto fiorirà. Non so quanti l'hanno letto. Quanti l'hanno letto Il deserto fiorirà? C'è la storia di quest'uomo. Si chiamava John G. Lake. Io vi consiglio di leggere un libretto molto piccolo, ma è una bomba atomica. La sua famiglia è stata devastata dalla malattia e dalla morte. E un giorno si trovò con sua sorella che stava per spirare. E lui era stanco, lui era nato in una chiesa dove gli veniva insegnato che se arriva la malattia e la morte è la volontà di Dio. Non credevano nei miracoli, non credevano nelle potenti operazioni, non credevano che Dio potesse guarire, e quindi qualunque cosa arrivava era la volontà di Dio. E quest'uomo non riusciva più a credere in questo tipo di Dio. Era lì per diventare ateo. Quando la sorella stava per spirare, aveva le ultime ore di vita, aveva detto il medico, lui prese la Bibbia e con un gesto di stizza, di nervosismo, la fece volare in quella stanza. E lui disse: io vidi quella Bibbia in aria girarsi, aprirsi a metà e posarsi sul tavolo. E c'era qualcosa che mi chiamava e mi diceva di andare a leggere. E la Bibbia si era aperta su Atti al capitolo 10. E dice: i miei occhi andarono sul versetto 38, dove è scritto che Gesù fu unto di Spirito Santo e di potenza, è andato attorno facendo del bene, guarendo tutti quelli che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. E lui disse: per la prima volta nella mia vita io sentì Dio che parlava al mio cuore, e sentivo che nel mio cuore che spompava quella fede per vedere all'opera Dio nella vita di mia sorella. C'è la prima cosa che feci, volevo essere incoraggiato, la presi il telefono e chiamai un ministro amico mio. Dice: io ringrazio Dio che in quel momento quel ministro non mi scoraggiò, perché mia sorella era appena morta, era appena spirata, e io non riuscivo ad accettare che pure lei se n'era andata, perché vedevo nella mia famiglia un'opera distruttiva di Satana e nessuno era mai riuscito a fermarlo. E quest'uomo disse: John, io ti incoraggerò, io sarò in preghiera con te e io credo con tutto il mio cuore che tua sorella ritornerà in vita. E lui si mise in ginocchio e cominciò a pregare. Disse a lui: come devo pregare? Semplicemente di al suo spirito di ritornare dentro di lei, non chiedere, comanda. E lei disse, lui racconta questo nel suo libro, dice: nel momento in cui io cominciai a pregare dentro di me, sentivo la presenza di Dio, ma sentivo pure la presenza del diavolo lì in quella stanza e non riuscivo a capire. Arrivato a un certo punto disse: nel nome di Gesù io comando che lo spirito di mia sorella ritorni dentro di lei. Se in quel momento mia sorella ritornò a vivere, e da quel momento iniziò uno dei ministeri di guarigione più potenti che abbiamo mai avuto nella storia. Se leggete la testimonianza di quest'uomo, è veramente qualcosa di incredibile. Perché vi sto raccontando questo? Perché questa è la testimonianza di uomini e donne che hanno sofferto, che hanno pianto tantissimo e che è arrivato a un certo punto della loro vita hanno detto: basta, io non voglio più essere preda del nemico, da questo giorno in poi il nemico diventerà la mia preda, io sarò il peggiore incubo del diavolo. Io prendo i vostri passi e il vostro camminare sicuro, stabile, e lui non permetterà che i nostri piedi scivolino nelle nostre alture. Ma arriva il momento in cui tu ed io dobbiamo prendere una decisione. Davide dimostra. Salmo 18 non è altro anche che una descrizione di quello che lui fece, vi ricordate, con Golia? Quando si presentò questo gigante davanti a Israele cercando di sfidarlo: mandatemi qualcuno da combattere. E nessuno aveva il coraggio di affrontare questo gigante. Davide si presenta, voglio concludere in questo modo, dai, leggiamo prima Samuele, capitolo 17. Nessuno avrebbe investito 10 centesimi nella vita di Davide. Un ragazzo ragazzino di 17-18 anni, pensate che va ad affrontare uno dei giganti, dei guerrieri più potenti al mondo di quel tempo, un uomo alto almeno 2,50-2,60 metri, dove solo il suo scudo pesava più di quel ragazzino. E lui si presenta da Saul e gli dice: io affronterò il gigante. Se ma come farai? E Davide dà questa risposta. Saul, versetto 33, disse a Davide: tu non puoi andare contro questo filisteo per batterti con lui, perché tu non sei che un ragazzo, mentre lui è un guerriero fin dalla sua nascita, dalla sua giovinezza. Ma Davide rispose a Saul: il tuo servo pascolava il gregge di suo padre, quando un leone o un orso veniva a portare via una pecora dal gregge, che facevo? Vuol dire che Dio ha voluto così. Quando un orso o un leone veniva a portare via una pecora dal gregge, io lo inseguivo, lo colpivo e la strappavo dalle sue fauci. E se poi quello si rivoltava contro di me, io lo afferravo per la criniera, lo colpivo e lo ammazzavo. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso, e questo incirconciso filisteo sarà come uno di loro, perché ha insultato le schiere dell'Iddio vivente, l'Eterno che mi liberò dalla zampa del leone, dalla zampa dell'orso, mi libererà anche dalla zampa di questo filisteo. Dice la mamma. Ragazzino di 17-18 anni, che faceva? Fumava, si drogava, tirava di cocaina, per parlare in questo modo? È un parlare assurdo. E Saulo gli dà l'estrema unzione. Dice: dato che devi morire, almeno muori in maniera dignitosa, prenditi la mia armatura. Davide se la prova e dice: ma veramente non ho mai combattuto in questo modo, non ci sono abituato. E dice qua al versetto 39: Davide quindi cinse la spada di Saul sopra l'armatura e cercò di camminare perché non vi era abituato, ma Davide disse a Saul: io non posso camminare con questa armatura perché non ci sono abituato. Stai attento a chi cerca di metterti la sua armatura addosso. Troverai sempre qualche saggio, qualcuno che ne sa più di te, che cercherà di mettere su di te la sua armatura. Troverai sempre qualcuno che ti dirà come si fanno le cose. Troverai sempre qualcuno che ti dirà: ma sei sempre fatto così, perché vuoi cambiare? Stai tranquillo, stai dentro il coro, non alzare la testa, non alzare troppo la voce, non essere troppo visibile, perché potresti dare fastidio. E tu dovrai rispondere: io sono nato per dare fastidio. Io sono nato per rompere. Mi chiamavano Rocky Rocky. Stare fuori dal coro, devi rispondere. E ti ringrazio per il pensiero, ma la tua armatura te ne dia la pettina. Si dice così. Ti ringrazio del pensiero, ma io entrerò in quel campo e non morrò. Io vivrò e racconterò le opere che il Signore ha fatto nella mia vita. E Davide si presenta sul campo di battaglia con cosa? Meschino. Poverino. Versetto 40. Poi prese in mano il suo bastone, si scelse nel torrente 5 pietre lisce e le pose nella sacca da pastore, in un sacchetto che aveva. E poi con la sua fionda in mano mosse contro Tu vai a giocare alla PlayStation combinato in quel modo, non vai a giocare. Magari vai a giocare a calcetto, non ti va a presentare davanti a un gigante combinato in quel modo, perché chiunque avrebbe scommesso contro di lui. Anche il Filisteo avanzò, avvicinandosi sempre più a Davide mentre il suo scudiero lo precedeva. E il Filisteo guardava attentamente, scorto Davide, lo disprezzò perché era soltanto un giovane, rossiccio, di bell'aspetto. E il Filisteo disse a Davide: sono forse io un cane che tu vieni contro di me con dei bastoni? E il Filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dei. Attenzione quando c'è qualcuno che ti maledice, perché sta affermando la sua condanna a morte. Non parlo degli uomini, perché Gesù ha detto: benedite chi vi maledice. Ma chi ti maledice ha le ore contate. Sai perché? Perché la più grande vendetta tua su quella persona è che lui sta per vedere la grazia di Dio nella sua vita. Vedi quanti amen di me non c'è, e tutti vogliono vedere i nemici distrutti. Sì, gloria a Dio, Dio c'è, il cuore giusto, e lui di me, e lui distrugge i nemici. Gesù ha detto: benedite chi vi maledice. Perché? Perché chi vi maledice si mette nei guai, e siccome Dio ama chi ti maledice, Dio ti dice: benedici. Perché attraverso la tua benedizione io potrò raggiungere quella persona. Ma non è scritto che Dio distrugge i miei nemici? Certo, li fa morire a loro stessi e mostra loro la sua grazia e la sua misericordia. La persona che ti sta odiando probabilmente il prossimo mese sarà seduto accanto a te a dire amen insieme a te. Allora Davide rispose al Filisteo: tu vieni a me con la spada, con la lancia, col giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, l'Iddio delle schiere di Israele che tu hai insultato, e oggi stesso, dillo insieme a me, oggi stesso. Quando?
Oggi stesso.
No, vedremo, Romani, vedremo che giornata che fa, se fa bel tempo. Ah, che è tutta sta fretta? Versetto 46. Quando? Oggi stesso l'Eterno ti consegnerà nelle mie mani, io ti abbatterò e ti taglierò la testa. Come? Chi è cutolisce? Con le pietre. Come gliela taglia la testa? Col bastone? O con la fionda gli dà così tanti colpi da tagliargli la testa? Come fa Davide a dire una cosa del genere? Ma non è soltanto questo, guarda. Ti abbatterò, ti taglierò la testa e andrò oggi stesso e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei agli uccelli del cielo, al fiere della terra, affinché, ascoltate, tutta la terra sappia. Tutta la terra sappia oggi che c'è un Dio vivente in Israele. C'era internet a quel tempo? C'era Facebook? C'era il satellite? Come fa un ragazzino di 17-18 anni a dire: oggi tutta la terra lo saprà? Quello che sta per succedere qua lo saprà tutta la terra.
Amen.
Sai cosa stava facendo Davide? Davide stava profetizzando sulla sua vita.
tu stai chiedendo a Dio di liberarti dal tuo Golia, mentre Dio sta permettendo a questo Golia di venire sul tuo cammino affinché tutti possano sapere che c'è un Dio vivente nella tua vita.
Amen.
Molti di voi state chiedendo a Dio di liberarvi dal vostro successo. Chiediamo continuamente a Dio di liberarci dai problemi, mentre Dio permette ai problemi affinché tu possa fare un salto di qualità nella tua vita. Perché un problema che tu incontrerai è un problema che potrai risolvere con la grazia di Dio, con la sapienza di Dio. È un problema risolto e ti darà la possibilità di vedere la vita da un punto di vista totalmente diverso. Non chiedere a Dio di liberarti dal tuo Golia, perché quel Golia probabilmente è sulla tua strada affinché Dio possa portarti ad un livello meraviglioso. Il nemico non deve, no, tu non devi essere liberata dai tuoi nemici, tu devi affrontare i tuoi nemici. E Davide cominciò a profetizzare. Questa è la parola che ha avuto il fratello all'inizio, vi ricordate? La visione di Ezechiele 37, dove Dio dice a Ezechiele: profetizza nella nostra sede, profetizza, chiama lo Spirito Santo, digli di venire e profetizza sulle ossa secche. Noi dobbiamo imparare a profetizzare, dillo alla persona accanto a te, smettila di lamentarti e comincia a profetizzare sulla tua vita. Smettila di mormorare e comincia a profetizzare sopra la tua vita, perché Dio sta per fare qualcosa di grande. Coloro che passano attraverso la valle di Baca la trasformeranno in un luogo di sorgenti, e lì dove altri hanno fallito tu avrai successo nel nome di Gesù. E se tu pensi, come è scritto nel libro del profeta Osea, che la situazione nella quale tu stai vivendo è qualcosa che ti è stata data per farti morire, tu cominci a profetizzare e a dire: io vivrò e non morirò, e uscirò da questa valle e racconterò a tutti quanti quanto è grande il mio Dio.
Amen.
Alleluia! Quella situazione che era stata creata contro di te per distruggerti farà vedere quanto è grande Dio attraverso di te. Nessun'arma fabbricata contro di te avrà successo. Nessun'arma non significa che non ci saranno persone che non ci proveranno. Ma sta dicendo che con la fede in Lui ogni cosa è possibile, e le sue promesse sono sì e amen alla gloria di Dio. Alleluia! Dobbiamo cambiare la nostra attitudine nei confronti delle circostanze e nei confronti dei nemici. Paolo dice: la nostra battaglia, il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Smettila di arrabbiarti con le persone, c'è qualcuno che sta lavorando dietro. Vai alla sorgente, vai alla radice, non te la prendere con il frutto, vai alla radice. Smettila di cercare le tue vendette, c'è qualcuno che sta lavorando dietro. E il nostro combattimento non è contro le persone, ma è contro principati, potestà, dominatori di questo mondo di tenebre, spiriti nei luoghi celesti. Ed è là dove noi usiamo l'autorità. Noi non abbiamo autorità sulle persone, noi abbiamo autorità sugli spiriti che agiscono tramite le persone. E abbiamo bisogno di fare queste dichiarazioni di fede. C'è qualcosa che non stai capendo nel tuo posto di lavoro? Dio ti darà discernimento. Ma quando Dio ti darà discernimento, poi dovrai agire con la saggezza di Dio e con l'autorità di Dio nella tua vita. Sono situazioni dove stanno pensando di licenziarti, o stanno facendo mobbing, o stanno facendo stalking, o stanno facendo qualunque cosa per cercare di distruggere la tua vita.
tu hai l'autorità nel nome di Gesù. Smettila di piangere, prendi autorità nel nome di Gesù e comincia a parlare al tuo nemico: io ti verrò dietro, sarò io a farti stalking, sarò io a farti mobbing, sarò io a farti qualunque cosa, perché nel nome di Gesù tu non mi permetterò, io non ti permetterò di farmi fuggire, non te lo permetterò più. Io prendo la mia posizione nel mondo spirituale e agisco nel nome di Gesù. Ci sono dei problemi? Affrontali, non rimandarsene, perché poi questi problemi diventano sempre più grandi, sempre più grandi, e poi diventeranno ingestibili. Io ho inseguito i miei nemici. Cosa ha fatto Davide? Io vorrei che questo fosse una parola profetica per la tua vita questa sera. Quando il Filisteo, il versetto 48, quando il Filisteo si mosse e si fece avanti per andare incontro a Davide, Davide corse prontamente verso la linea di battaglia incontro al Filisteo, mise la mano nella sacca, ne trasse fuori una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte, la pietra si conficcò nella fronte ed egli cadde con la faccia a terra. Quella pietra, ascoltate, quella pietra uccise il gigante, ma Davide non si fermò. Davide corse, si gettò sul Filisteo, prese la sua spada, la sguainò e lo uccise troncandogli con essa la testa. Non ti accontentare se il gigante è la faccia a terra, devi farla finita, devi risolvere definitivamente quel problema. Non ti accontentare di un miglioramento della tua salute, tu devi vedere guarigioni assurde. Non ti accontentare di un miglioramento delle tue finanze, Dio vuole che tu stia bene.
Amen.
Che tu goda buona salute, che tu abbia il sufficiente in ogni cosa e di più spenderlo per il regno di Dio.
Amen.
Non ti accontentare di una macchinetta usata. Sto parlando con Fulci. Non ti accontentare semplicemente di stare in un impiego, tendi a migliorare, ad una promozione, tendi ad andare avanti, a salire di livello. No, ma io non ho grandi pretese. Ravvediti nel nome di Gesù. Ma io mi accontento di una pandicella. Che ti porti al lavoro? Ravvediti nel nome di Gesù. Sei un re. Certo che c'è un inizio per ogni cosa, ma non si può stare in quella condizione per tutta la vita. Devi avere la voglia di migliorare e di andare avanti e di crescere e di ingrandirti e di migliorare la tua vita sotto tutti i punti di vista. Sareste scioccati se vi leggessi il vero motivo per il quale Davide andò ad affrontare Golia. E si trova nella nostra Bibbia e forse non l'avete mai letto. Se andate a leggere la prima parte del capitolo 17, voi scoprirete che Davide andò ad affrontare il gigante Golia per tre motivi. Perché il re Saulo aveva fatto una promessa, dice: chiunque sconfiggerà il gigante, io gli darò mia figlia. Quindi diventerà genero del re. La sua famiglia non pagherà più tasse e sarà riempito di
la storia di Davide, scoprirete che il motivo per il quale Davide andò ad affrontare il gigante è perché lui aveva il desiderio di migliorarsi.
Per tre volte chiese conferma di cosa si faceva alla persona alla quale avrebbe, la quale avrebbe ucciso il gigante Golia.
Tu stai cercando di chiedere a Dio di allontanare da te Golia e Dio invece te l'ha mandato per dare una svolta definitiva alla tua vita. Tu stai chiedendo a Dio di spostare la tua montagna, di dissolvere la montagna, e Dio l'ha messa sul tuo cammino per dare una svolta definitiva e decisiva alla tua vita.
Amen.
Non chiedere a Dio di liberarti dalla benedizione, perché non lo farà.
Il tuo Golia probabilmente è la più grande benedizione che ti sia mai capitata. Io inseguirò i miei nemici e non me ne tornerò indietro se non verrò distrutti.
Amen.
Stasera faremo sentire il ruggito delle pecore.
Amen.
Come ruggisce la pecora? Non lo so. Stasera dobbiamo prendere posizione.
Non ti aspettare che Dio, che quest'anno, chissà cosa mi porterà quest'anno.
Che ti ha portato? Porta debiti, problemi, malattie, perché questa è la vita di tutti i giorni. Se noi non seminiamo in un campo, quel campo si autoseminerà e sarà seminato automaticamente dalla zizzania. Se non vai a coltivare un campo, cosa crescerà in quel campo? Le erbacce. Chissà cosa porta il vento. Che ti ha portato lei? A zizzania. Il campo va coltivato e devi affrontare il tuo nemico nel nome di Gesù.
Amen.
E dovrai dichiarare, cominciare a profetizzare: il mio campo produrrà quest'anno cose straordinarie che non ha mai prodotto prima, e quest'anno io vedrò cose che sognavo l'anno precedente in ogni area della nostra vita, ogni area. Nessuna pietà per il nemico, solo per le persone, ma non per il nemico.
Amen.
Ci alziamo i piedi. Visualizza ciò che sta portando ansia, paura, distruzione.
cose non cambieranno se qualcuno ti imporrà le mani stasera. Le cose cambieranno se tu prendi posizione stasera. Dio vuole che tu regni, non che altri regnino per te. Dio vuole che tu regni, non che altri regnino per te.
questione di volume di voce. L'autorità parte da dentro, perché è dentro l'autorità. L'autorità è una decisione che tu prendi. Devi prendere posizione dentro di te e parlare. Non ha a che fare con il volume della voce. Il nemico non si spaventa del volume, il nemico si spaventa della tua franchezza. Alleluia. Prendi posizione nel nome di Gesù dentro di te. Comincia a dichiarare quello che succederà. Comincia a profetizzare, dai, comincia a profetizzare come fece Davide. Comincia a dichiarare cosa succederà nel tuo lavoro. Comincia a dichiarare cosa succederà nelle tue finanze. Cominciano a dichiarare. Comincia a dichiarare cosa succederà nella tua casa, cosa succederà nella tua comunità, nella tua famiglia, nel tuo posto di lavoro, cosa succederà nel tuo fisico. Comincia a mettere i parenti, a dire basta a determinate cose. Comincia a dichiarare cosa succederà nella tua vita. Stabilisci dove vuoi arrivare, cosa vuoi che succeda. Essi attraversano la valle di Baca ed essi la trasformano nel luogo di sorgente. Alleluia. Essi la trasformano. Tu trasformerai la tua valle di Baca in un luogo di sorgente nel nome di Gesù. autorità e potestà. In una posizione di autorità e di onore, dove tu ti hai dato dignità.
Siamo passati nel suo nome potente. Amen.